Questo è il podcast del Centrum Paul Klee, Paul Klee's Playlist. Paul Klee era un pittore, ma era anche un musicista. Suonava il violino in un'orchestra, in un quartetto d'archi e con la moglie Lily, che era pianista. I contemporanei dicono che suonava bene, ma non lo sappiamo veramente, perché non esistono registrazioni. Sappiamo però cosa gli piaceva suonare e cosa gli piaceva ascoltare. E sappiamo anche che di tanto in tanto commentava i concerti in modo molto critico. Vorrei raccontarvi un po' di tutto questo e molte altre cose, così, a caso. Io mi chiamo Marianne Keller. In questa puntata, Paul Klee come critico musicale. Cosa fa un giovane quando, dopo la formazione, deve finalmente guadagnare un po' di soldi? Beh, lavora. È quello che fece Paul Klee quando nel 1901 tornò a casa dei genitori a Berna, dopo aver studiato a Monaco. Poiché suonava bene il violino, poté presto entrare a far parte dell'orchestra della Società Musicale di Berna come membro aggiunto. Il lavoro gli piace, ma non è sempre soddisfatto della qualità dei concerti. Quando gli vennero ritirati i biglietti gratuiti per l'opera e i concerti, rinunciò a questi impegni e si dedicò per un po' solo all'arte. La fortuna volle che uno dei suoi buoni amici fosse il direttore del Berner Fremdenblatt, un settimanale per turisti in cui si parlava, tra l'altro, di eventi culturali. Il suo amico offrì a Paul Klee un lavoro come critico musicale e Klee, accettò immediatamente, anche perché, in qualità di giornalista, riceveva biglietti gratuiti per tutti gli spettacoli del Teatro Municipale di Berna e per i concerti della Società Musicale di Berna. Da quel momento in poi, Klee trascorse gran parte del suo tempo libero ascoltando concerti di musica da camera e sinfonici e assistendo regolarmente a spettacoli d'opera. La sua prima recensione dell'opera La Fille du Régiment di Gaetano Zozzetti apparve il 24 ottobre 1903. Ecco un estratto dell'opera La Fille du Régiment di Donizetti. Nella sua prima recensione di un'opera, Klee si scagliò duramente contro i cantanti. «Tra i migliori», scrisse, «c'è stata decisamente l'interpretazione del ruolo principale da parte della signorina Schell, che in questa occasione si è dimostrata una forza efficace, musicalmente sicura e artisticamente indiscutibile». D'altra parte c'erano alcuni limiti. Il suo timbro fa il suo dovere, cioè si innalza con misura, si ritira al punto giusto. Non è impuro e nemmeno davvero poco attraente, ma non gode davvero di esserci, non si compiace di se stesso anche nei momenti più forti come richiede il cantabile italiano. Klee ebbe a dire di un altro cantante: «C'è una voce, ma non c'è scuola. La vaghezza ritmica va di pari passo con l'estrema mania di interpretazione». Egli fu anche critico nei confronti del coro e dell'orchestra. «Non è ancora possibile nominarli entrambi con un solo fiato», scrisse Klee, «anche se il coro sembra fare progressi. In effetti, il primo intervento del coro maschile era ancora una volta troppo basso, mentre il resto era, nelle parole di Klee, puro e fresco». L'intonazione era molto importante per Paul Klee e lo infastidiva quando musicisti e cantanti suonavano o cantavano in modo stonato. Dopo una rappresentazione dell'opera Fidelio di Beethoven, scrisse nella sua recensione: «Per quanto riguarda il primo atto, dobbiamo lamentarci dell'intonazione impura dei solisti, sotto la quale, ad esempio, il canone straordinariamente bello è caduto completamente. Con l'eccezione del signor Mirsalis, tutti i cantanti mercoledì hanno cantato in modo atrocemente troppo basso. Vi risparmio ora un tenore che canta troppo basso, ma c'è almeno un estratto dell'ouverture del Fidelio da ascoltare. Scrivere recensioni è un compito impegnativo. Da un lato si vuole onorare le presentazioni delle persone che le presenta, ma dall'altro si deve anche essere in grado di citare le cose che non sono andate bene. Clay prese a cuore questo aspetto e, nonostante le critiche, trovò sempre qualcosa di positivo da scrivere. Nelle lettere alla fidanzata o nel suo diario, spesso giudicavo Joe che sentivo in modo molto più severo. Quando si tratta di critica teatrale, scrissi a Lily nel 1903, bisogna mettersi in circostanze molto particolari, piuttosto modeste, e non stupirsi se esse differiscono un po' dalle dichiarazioni critiche private. Nel gennaio 1904, tuttavia, recensì molto positivamente l'opera Hansel e Gretel di Engelbert Humperdinck. Se non il migliore, almeno uno dei migliori spettacoli della stagione, i cantanti e l'orchestra hanno letteralmente gioito degli effetti brillanti che Humperdinck, un maestro del prestito, ha architettato per loro. Humperdinck sa come padreggiare l'apparato orchestrale wagneriano in modo autonomo senza sembrare ridicolo. E tutto questo per illustrare una storia per bambini, come scrisse Clay. È un gran lavoro fatto e c'è molto altro da aggiungere, come l'uso raffinato delle melodie popolari. Humperdinck fu uno dei compositori della fine del XIX secolo che ispirò alla musica di Richard Wagner, riscuotendo un grande successo. Uno dei motivi per cui Hansel e Gretel ebbe tanto successo fu che la famosa fiaba fu musicata in modo soave. Inoltre, si rivolgeva al pubblico di Berna. Ecco un estratto dell'opera Hansel e Gretel di Humperdinck. Il teatro municipale di Berna ha lo stesso aspetto di 120 anni fa e, rispetto al teatro dell'opera di Monaco, è una struttura piccola, sia in termini di palcoscenico che di spazio per il pubblico. Paul Klee richiamava costantemente l'attenzione su queste condizioni modeste, ma non si riferiva solo alle dimensioni della sala, pensi anche e soprattutto alla qualità degli spettacoli. Quando, ad esempio, l'opera di Rossini, Il barbiere di Siviglia, era un po' troppo divertente, Klee poteva essere molto chiaro. Per lui, quest'opera era una grande opera d'arte, come diceva lui, che non doveva essere semplicemente trasformata in un'operetta. E quando velocipede e automobile apparivano sul palcoscenico, erano, secondo le sue parole, rivolti a una quarta, quinta o sesta galleria, cioè a posti riservati agli spettatori meno abbienti, che a Berna non esistono affatto. Tali idee per la messa in scena delle opere testimonierebbero però il fatto che, dal punto di vista gestionale, un'opera d'arte esistente accanto a Mozart è stata talvolta battuta sul tempo da un'operetta viennese, senza che siano intervenute cause di forza maggiore. Paul Klee lavorò per quasi 3 anni come critico musicale e col tempo sembrò ammorbidirsi un po'. O forse i musicisti stavano migliorando e lui aveva meno da criticare. In una delle sue ultime recensioni, datata dicembre 1905, era comunque molto soddisfatto della rappresentazione dell'opera Undine di Albert Lortzing. Era ricca di magia scenica, popolare nel senso migliore del termine, e la musica, senza essere troppo impegnativa, era comunque affascinante, ugualmente espressiva e persino nel modesto allestimento estremamente elegante. E ha persino ammesso di essersi divertito. In un certo senso, questa suona quasi come una scusa. Paul Klee non assisteva solo alle opere, ma anche ai concerti di musica da camera e sinfonici. In questo modo poteva concentrarsi interamente sulla musica e scrivere recensioni senza doverle adattare alle condizioni bernesi. Le recensioni dei concerti in abbonamento, diceva Lilly, vanno prese alla lettera. I programmi dei concerti sinfonici consistevano generalmente in opere orchestrali o parti di opere orchestrali o in concerti solistici e in musica vocale, cioè lieder o arie d'opera. Rispetto ai concerti sinfonici di oggi, questo è notevole. Oggi non si canta quasi più e non è nemmeno insolito che un pianista e una cantante si trovino sul palco senza orchestra. 120 anni fa, quindi, il pubblico bernese ha potuto assistere a concerti molto colorati e variegati. Come critico di concerti, Paul Klee era nel suo elemento. Dopo l'esecuzione della serenata Piccola musica notturna di Mozart, di cui avete appena ascoltato all'inizio, ritenne che coraggiosa, efficace, pura e ben composta non fosse sufficiente a renderla una buona esecuzione. Inoltre, il ritmo era troppo rigido e mancava di vivacità e spirito. Senza gli strumenti a fiato è ovviamente più difficile far risaltare i diversi colori e le differenze dinamiche all'interno dell'orchestra. Secondo Klee, nella musica per archi bisogna ricorrere a sottigliezze, come ad esempio usare a volte un pianissimo nel piano o elaborare contrasti dall'altra parte prendendosi sapienti libertà ritmiche, cosa che non è avvenuta in nessuno dei due brani. Si preoccupava anche dell'equilibrio tra gli archi e i fiati dell'orchestra. Una volta riferì che gli archi avevano finalmente raggiunta la forza necessaria per tenere testa all'orchestra di fiati, ma, continuò, esagerano con il pianoforte, così che alcuni strumenti a fiato non possono suonare i loro assoli con le finezze che vorrebbero. 2 settimane dopo questa esperienza, il successivo concerto sinfonico era già in programma e, sebbene lodasse il programma e, nel complesso, la qualità, trovò che alcune cose non erano del tutto corrette. C'era da aspettarsi che i musicisti fossero, nel complesso, all'altezza del compito, scrisse, e solo per quanto riguarda la purezza. Il primo corno e il primo flauto avevano opinioni diverse sull'accordatura, ma non era sempre possibile stabilire chi avesse torto. La sinfonia soffriva soprattutto di questi difetti in alcuni punti e quando fu apportato un miglioramento, purtroppo era già finita. La sua vera passione era quella di raccontare i concerti di musica da camera. Il fatto che egli stesso avesse una grande esperienza pratica giocava certamente a suo favore. Da adolescente Paul Klee suonava nei quartetti d'archi e imparò persino a suonare la viola, per avere, come diceva lui, un po' più di varietà nel quartetto d'archi. I suoi resoconti dei concerti con i quartetti d'archi, in particolare, sono molto ricchi di sfumature. Lo si può notare, ad esempio, nella sua descrizione del quartetto d'archi in re minore di Mozart. Il Concertmeister Jahn ha superato le difficoltà di determinare il tempo del primo movimento dando alla figura del terzino di sedicesimi, che avrebbe potuto essere trattato in modo più organico solo alla fine dello sviluppo, un significato più patto che gli ha permesso di evitare un'ampiezza dannoso per l'insieme. Il quartetto Casals con un estratto del quartetto per archi in re minore di Mozart che Klee aveva molto apprezzato in un concerto del novembre 1903. Questa valutazione dimostra che Klee era molto attento e sapeva cogliere dettagli che un ascoltatore inesperto non avrebbe necessariamente notato. Ma forse avevo portato con sé la partitura al concerto e avevo letto il pezzo con lui, per così dire. Parlando di un quartetto d'archi di Beethoven, Paul Klee scrisse addirittura di conoscere bene l'opera e di voler quindi dire una parola in relazione alla psicologia di questa magnifica opera d'arte. In particolare, non gli piaceva il primo movimento, suonato in modo troppo elegante e troppo poco in stile di semplice interiorità spirituale. Per questo avrebbe avuto bisogno di un tempo più ampio. Per quanto riguarda l'ultimo movimento, ha notato che il finale soffre di un ritmo troppo fugace e appare più come un schizzo brillante che una creazione coerente. Per Klee la struttura formale doveva sempre essere chiaramente riconoscibile. Non è un po' come l'artista Paul Klee, per il quale la forma, nonostante tutta la sua libertà, doveva sempre essere percepibile in un modo o nell'altro? Nella primavera del 1906, Klee lascia il suo posto di critico musicale del Berner Fremdenblatt, mentre il suo amico si dimette contemporaneamente della carica di direttore. Nei 3 anni trascorsi a recensire spettacoli, avevo sentito e visto molto e una certa stanchezza si era indubbiamente fatta strada. Anche il fatto che le sue critiche non venissero sempre comprese può aver attribuito a fargli passare la voglia di continuare. Nel novembre del 1905 scrisse a Lili: «Anche qui c'è qualcosa di non del tutto privo di interesse. Il comportamento degli azionisti del teatro nei confronti dei nostri critici. Questi stupidi inconsapevoli non credono più che il teatro sia prima di tutto un'istituzione artistica e quindi vedono le nostre critiche come un pregiudizio. Per Paul Klee la critica musicale non era un favore ma un serio confronto con il concerto o l'opera, sempre consapevole che la vita musicale della città di Berna non era allo stesso livello di quello che conosceva a Monaco». Questo è il podcast del Zentrum Paul Klee, Paul Klee's Playlist. Mario Reinhardt sono responsabili per la tecnica. Io mi chiamo Marianne Keller.